File 28, pagina 161. 3. Danica Cevnia, o Danica. C'era sparita anche la vendetta. Mi hanno arrestata il 22 febbraio e portata al Coroneo, il carcere di Trieste. In quel periodo mi hanno mandata a pulire i bunker di Piazza Oberdan, dove avvenivano gli interrogatori più pesanti e dove martorizzavano i prigionieri. Nota, era la sede del comando dell'SS a Trieste. Fine della nota. A noi ci hanno solo chiamate a pulire. Eravamo 10 o 15, dopo ci portavano indietro. I bunker erano 5 o 6. Dentro ci stava una branda, ma non si riusciva nemmeno a fare un giro attorno alla branda perché era strettissimo. Noi si puliva con la scopa come si poteva, giusto quel poco. Un giorno uno dei prigionieri si era preso la vita e noi dovevamo pulire il sangue perché si era tagliato le vene. Volevano che pulissimo quella cella. Poi si sono parlati e allora ci hanno fatto andare dietro un muro e hanno portato fuori il morto. La cella l'hanno fatta pulire a una delle prigioniere che era là. Loro mi accusavano di cucire per i partigiani, ma io avevo dichiarato che non li avevo mai visti. «Ma quanti berretti hai fatto per i partigiani?» «Nessuno», dicevo io, «non li ho mai visti». Mi hanno dato uno spintone e così è finito il mio interrogatorio. Noi in realtà qualcosa si cuciva. I partigiani ci davano qualche pezzo di stoffa militare e noi facevamo la stella rossa in panno e quei tre o quattro berretti si facevano. Io ho portato anche lettere dei partigiani, ma per fortuna questo loro non lo sapevano. Il 28 marzo siamo partite per Auschwitz, dove siamo arrivate il 4 aprile. In stazione abbiamo trovato un mucchio di ebrei e ci chiedevamo dove li avessero presi. Il viaggio è stato orrendo. Eravamo tanto ammucchiate che non riuscivamo a sederci. Si faceva a turno per stare sedute. Di dormire non si parlava. Eravamo così tutte ammucchiate. C'erano persone portate via dal manicomio e una moribonda, buttata sul vagone con la barella. Un malato di mente aveva le mani legate con il fil di ferro. Uomini e donne tutti assieme. Il povero malato di mente aveva le gambe libere e attorno a lui doveva essere tutto libero perché agitava le gambe. La moribonda era sdraiata a terra e gli altri in gran parte in piedi, tutti schiacciati insieme. La moribonda gridava giorno e notte: i miei gatti e le mie coperte, sempre quello urlava. E il malato di mente gridava: mi hanno rubato tutto, mi hanno rubato tutto. E noi avevamo paura di liberarlo. Il viaggio è durato 7 giorni in questo inferno. Una volta, una sola volta, ci hanno aperto il vagone. C'era un prato e lì ci hanno dato un po' di zuppa. In vagone avevamo un piccolo vasetto, poco più grande di quelli della Coca-Cola, e lì facevamo tutti i nostri bisogni e poi lo vuotavamo fuori dalla piccola finestra chiusa con il fil di ferro. Siamo arrivate ad Auschwitz al mattino. Noi, donne ariane, siamo andate da una parte, mentre gli ebrei sono andati da un'altra. Negli altri vagoni tra gli ebrei c'erano anche parecchi morti. Li hanno subito buttati su un camion. A noi ci hanno fatto la disinfezione, ci hanno spogliato tutte, tagliato i capelli e ci hanno dato la divisa da galeotto e un paio di mutande da uomo che ho dovuto legarmi altrimenti non mi stavano su. Ci hanno tatuato il numero sul braccio, ci pungevano con una punta inchiostrata. Tra le ebree le giovani erano rimaste con noi. C'era una ragazza che era mezza ebrea e noi le dicevamo di farsi coraggio e di non abbattersi. E lei diceva, sì sì, diceva. Dopo è diventata pazza e l'hanno uccisa. Abbiamo visto che ha cominciato a perdere la memoria e dopo un paio di giorni l'hanno bruciata, l'hanno portata nel crematorio. Noi avevamo la baracca a 20 metri dal crematorio. Noi vedevamo che entravano in fila. Si sentiva la puzza delle ossa che bruciavano giorno e notte. Ogni giorno arrivavano treni e loro bruciavano la gente. Solo i giovani si salvavano. Alla sera poi venivano nelle baracche e segnavano i numeri di quelle da eliminare. Ci svegliavano alle 3 del mattino. Andavamo a lavarci il viso senza asciugamano o altro. Poi andavamo a prendere una specie di tè fatto con delle foglie grandi, senza zucchero né niente, e solo con quel poco bisognava affrontare la giornata. Poi l'appello, là sull'attenti, finché veniva il giorno. Allora arrivavano i capi blocco a contarci, poi veniva il tedesco con il cane, contava anche lui. Dopo venivano altri tedeschi con i cani, donne e uomini, e scortavano 20-30 di noi per andare a lavorare. Così si andava a lavorare. Nota: donne SS che facciano la scorta alle prigioniere non risultano essere state notate. È un aspetto che varrebbe la pena approfondire. Fine della nota. Ho lavorato allo Scheiß Commando, un comando terribile, che assegnavano le donne più forti, quelle appena arrivate. Bisognava riempire i bidoni degli liquami e portarli nel prato. Là c'era la palude, le ruote affondavano nel fango e non si riusciva a tirarle fuori. A suon di colpi ci facevano tirar fuori le ruote dal fango e poi tirare avanti il carro. Dopo 15 giorni mi hanno cambiato di lavoro. Io ero già magra prima e a un certo punto hanno pensato di cambiarmi. Una mia amica, che era robusta nell'aspetto e che lavorava con me, piangeva e diceva: speriamo che non mi scelgano, e si nascondeva, ma l'hanno trovata lo stesso. Eravamo sempre bagnate durante quel lavoro, giorni e giorni bagnate dalla pioggia. Così si è presa la tubercolosi, tossiva, stava male, aveva la schiena nera di botte perché c'era una capote tedesca che picchiava come una matta. Le capos erano un po' privilegiate, avevano i capelli un po' più lunghi, avevano dei vestiti migliori e soprattutto mangiavano di più e meglio di noi. Alla domenica mattina, che non si usciva perché le scorte dei tedeschi facevano festa, noi dovevamo portare una montagna di pietre da un posto all'altro fino a mezzogiorno. Nel pomeriggio invece eravamo libere. Allora ci spidocchiavamo, ci lavavamo e ci asciugavamo al sole, quelle rare volte che c'era. In baracca c'erano dei letti a castello e in certi periodi eravamo anche in 5-6 sopra ogni letto. Non ci si poteva neanche sdraiare e allora molte dormivano per terra sulle pietre vive e al mattino si alzavano, che erano tutte bagnate, tanto era umido il posto. Anch'io ho dormito per terra e mi sono ritrovata tutta bagnata. Poi ci hanno fatto fare trincee, trasporto di pietre enormi da un posto all'altro. Verso sera controllavano quanto avevi lavorato e davano bastonate a tutta forza se secondo loro non avevi fatto a sufficienza. Non era difficile che mollassero i cani contro di noi. Più di qualcuna è stata sbranata dai cani. Un tedesco una volta aveva visto un deportato che stava nascosto dietro un palo. Non voleva nascondersi o altro, ma stava facendo i bisogni. Il tedesco lo ha aggredito e gli ha date tante, ma tante. Poi lo ha fatto correre e gli ha sparato addosso e ho visto che è caduto a terra. Gli uomini li vedevamo poco, da lontano. Una volta c'è stato un trasporto e mentre aspettavano hanno mangiato tutta l'erba attorno a loro. L'hanno mangiata tutta. Loro gridavano sempre come matti. Gridavano con questi bastoni, ma non capivamo nulla. Chi li capiva? Ci bastonavano e allora capivamo che dovevamo fare la svelta, ma più di così non capivamo. Tema 1. Mi avevano raccontato che i cani avevano sbranato delle prigioniere e io ho pensato che potevano sbranare anche me, ma non mi importava nulla. Un giorno ho visto una patata per terra e ho pensato di addentarla, anche se mi avessero ucciso non mi interessava. Insomma, sono riuscito a prendere questa patata, ma non ho fatto in tempo a morderla. Non ha sciolto il cane, ma me ne ha date tante, ma tante, che ero tutto nera. Non finiva più di bastonarmi questa SS, e a me non dispiaceva tanto che mi bastonasse, quanto di non essere riuscita a dare almeno un morso alla patata. Stavo rischiando di morire per una patata, e non ero nemmeno riuscita a morderla. La fame mi divorava, la fame mi aveva fatto perdere ogni paura. Della e compagni andavano a rubare la zuppa quando passavano con le marmitte piene. Qualche volta riuscivano a rubare qualcosa e dopo davano anche a me qualcosa. Io avevo tanta fame, più delle altre, non so perché. A loro si era chiuso lo stomaco e non riuscivano ad inghiottire più di tanto. Io invece, se avessi avuto 5 litri di zuppa, l'avrei bevuta tutta. Avevo assai fame, anche se mi avessero uccisa perché avevo ingoiato un cucchiaio, non mi sarebbe importato. Un giorno le compagne mi hanno detto: «Guarda, là ci sono molte ammalate di tubercolosi. Se vuoi andare là, quelle muoiono ogni momento e puoi mangiare la loro zuppa». E io andavo dalle tubercolose e quando morivano io mangiavo quello che avanzava della loro minestra. Era pazzesco, ma è la verità. Le altre avevano paura del contagio, ma io, anche solo per un cucchiaio che avanzava, stavo ogni sera là da loro ed aspettavo che qualcuna morisse per prendere la zuppa. All'appello di sera, dopo tutto un giorno di lavoro e senza aver mangiato praticamente nulla, ci facevano stare sull'attenti anche 3 ore. Se mancava qualche numero, dovevamo stare là, ferme sull'attenti. Se muovevi la testa, venivano con il bastone e te ne davano di santa ragione. Alcune cadevano per terra e morivano. Tema 2. Loro ti controllavano sempre. Quando si organizzava qualche pezzo da vestire, magari una maglietta o qualcosa, al ritorno al campo ci facevano spogliare nude. Nota: si organizzava, si intende procurare in maniera più o meno lecita merci o beni rari o proibiti. Vedi capitolo 2, Arbanas 11, tema 1, fine della nota. Ci facevano mettere sul braccio destro quello che avremmo dovuto avere addosso e quello che era in più lo portavano via dopo averci picchiate. Noi quegli stracci li compravamo per un pezzo di pane, davamo la cena per un indumento qualunque per proteggerci dal freddo, ma ciò che ti procuravi durava al massimo 2 o 3 giorni perché dopo ci controllavano. Se qualcuna di noi riusciva a prendere una patata o qualcosa da mangiare, loro la trovavano. Un giorno avevano trovato non so se una o più patate e tutta la baracca ha dovuto stare in ginocchio tutta la notte tenendo dei mattoni in mano con le braccia alzate. Poi mi ricordo di quando hanno impiccato una ragazza giovane. Aveva procurato delle munizioni agli uomini per far saltare il crematorio. Hanno impiccato due donne, ma io ricordo quella giovane. Quella è stata una brutta sera, perché ci hanno costrette ad assistere all'impiccagione e poi ci hanno dato una patata a testa. Quella sera non siamo riusciti a mangiare niente. Con tutti quei morti che vedevamo ogni giorno, davanti alla baracca c'erano montagne di morti e di scheletri, ci si camminava quasi sopra, eppure quell'impiccagione ci ha fatto male. Io ero scappata nelle latrine per non vedere, ma avevano detto che se qualcuno scappava l'avrebbero impiccata a sua volta. Ho dovuto rimettermi in fila e su quel catafalco l'hanno impiccata. Mi ha impressionato. Di notte poi dormivamo poco, eravamo pieni di pulci, di cimici, di pidocchi. Riuscivamo a togliercele solo dal viso, il resto del corpo era pieno, eravamo nere di cimici. In baracca di notte, tutte addosso le une sulle altre in silenzio, non potevamo parlare, ma era il silenzio dell'inferno. C'era chi si lamentava, chi piangeva, chi imprecava nelle lingue più strane, perché non poteva prendere sonno a causa dei lamenti. C'era una malata di tubercolosi che tossiva tutta la notte e anch'io le dicevo: «Maria mia, non mi fai dormire, ma sto tanto male. So che stai male, ma non ne posso più. È tutta la notte che vai avanti a tossire». E sempre dietro a me dormiva. Nessuno la voleva vicina. Era sempre dietro a me. Da Auschwitz ci hanno portate a Ravensbrück per altri 3 mesi. Il 18 gennaio ci hanno fatto evacuare il campo. Una sera ci hanno fatto un discorso che noi non abbiamo capito bene, ma che lasciava intendere che chi camminava sarebbe stato portato fuori dal campo e chi invece non poteva sarebbe rimasto dentro. Noi temevamo che ci eliminassero stando dentro, e allora tutte, anche se dopo 10 metri non stavano più in piedi, hanno detto che avrebbero camminato, e siamo uscite con i cani e i tedeschi in fila e abbiamo camminato per 2 giorni, con il ghiaccio e il freddo del nord, sempre camminato, giorno e notte. La terza notte ci siamo rifugiate in una stalla e là 3/4 di noi non riusciva più ad alzarsi a causa della fame e della stanchezza. Cosa hanno fatto i tedeschi? Sono entrati e hanno sparato a tutte, e noi siamo andate avanti nel terrore e ci hanno caricate su un treno che aveva dei vagoni scoperti dove c'era del carbone. Abbiamo viaggiato sul treno per 8 giorni, scoperte, senza mangiare e senza bere. Avevamo i visi ghiacciati, congelati, nevicava. Eravamo tante che non riuscivamo nemmeno a sdraiarci, sedute una vicino all'altra, nere di carbone, sotto le intemperie. In una stazione dove ci eravamo fermati si sono avvicinati dei tedeschi, c'erano anche delle donne, e ci chiesero da dove arrivavamo. Noi abbiamo risposto che eravamo alles banditen, tutti banditi. Una SS croata ci ha detto: «Io posso uccidervi tutte». «Non so cosa aspetta», abbiamo detto noi, e ci siamo messe a cantare. Sembra incredibile, ma ci siamo messe a cantare. «E la SS, cosa cantate? Cosa volete cantare qua?» E noi: «Sì, qua canteremo». E lui: «E io vi uccido». «Ci ammazzi? Non so cosa aspetta? Noi non vediamo l'ora di morire». È rimasto zitto e noi poco dopo abbiamo smesso. Abbiamo cantato, solo un poco, ma abbiamo cantato. Avevamo ancora coraggio di cantare. Tema 3. Siamo arrivati a Ravensbrück in pochissime. ne avevano ammazzate tre quarti e molte altre erano diventate matte. Insomma, c'era di tutto. Sono venuti con le carriole per portarle al crematorio. Noi vivevamo la giornata. Si pensava di arrivare alla sera e mai abbiamo pensato al giorno dopo. Noi eravamo completamente svuotate di tutto. Non eravamo più delle persone normali, gente normale. Non ci interessava più niente di niente. C'era una mia amica che era entrata 2 mesi dopo di me ad Auschwitz. Lei mi guardava e mi diceva: «Non ti conosco». «Ma come? Non mi conosci? Andavamo a scuola assieme». «Come? Sei tu? In questo stato sei ridotta? Sì, quando sarai da 2 mesi dentro diventerai come me». «No, come fai? Non vedi?» Non ci credeva. Era in campo solo da un paio di giorni. «Sì, vedo», dicevo io. Lei chiedeva: «Ma non ti fa niente?» «E cosa vuoi che mi faccia? Ormai non mi interessa più niente». «Ma sai che moriremo tutte? Lo so». «Ma così parli? Così parlerai anche tu. Quando sarai qui da 2 mesi, parlerai anche tu così». A me non interessava proprio niente se quello stesso giorno mi avessero ammazzata. Beata loro. A me non interessava. Solo che mi sarebbe piaciuto morire non affamata, almeno con qualcosa in bocca. Lei mi guardava. «No, io morirò prima. Non resisterò a vedere queste cose». Dopo 2 settimane impazzita e in 2 giorni l'hanno eliminata. Mi chiedeva: «Dove va questa fila?» «In crematorio», rispondevo. «Ma come? Parli così?» E io di rimando: «Li vedi di giorno e di notte che vanno al crematorio?» Vicino ai crematori c'erano mucchi di soldi, di giocattoli, di capelli, montagne di vestiti. Vedevamo queste cose rientrando ad Auschwitz. Dopo Ravensbrück, i tedeschi ci hanno portate per altri 3 giorni fuori in ritirata. Un mattino sono spariti e siamo state raggiunte dai russi. I russi ci hanno detto di andare per le case a prendere da mangiare e dei vestiti. Molte non avevano forza e coraggio. Altre, io compresa, entravamo nelle case a prendere da vestire un pezzo di pane. I tedeschi adesso tremavano e ci chiedevano: «Non fateci del male». Noi non abbiamo fatto niente a nessuno, solo un po' di cibo prendevamo e nelle camere abbiamo preso dei vestiti per coprirci. C'era sparita anche la vendetta. Loro ci hanno fatto diventare, non so, nemmeno a chi potevamo paragonarci, se a delle bestie o a quelli che non ragionano più. Noi, durante la deportazione, non li abbiamo neanche maledetti. Casomai abbiamo pregato per loro, ma maledetti mai. Io alla sera dovevo pregare per prima, perché ero la più brava. Di sera, sottovoce, nella cucetta, pregavamo che Dio illuminasse i tedeschi e poi pregavamo per le nostre case e la nostra gente. Io pregavo, avevo questa abitudine, finché non mi sono ammalata e non ho più potuto farlo. Dopo non pregava più nessuna. Una sera abbiamo pregato piano piano assieme a quelle di Torino e il tedesco ci ha sentito. «Qua Dio siamo noi, non dovete pregare Dio, noi siamo i vostri padroni e non Dio. Non voglio mai più sentirvi pregare». E noi non abbiamo mai più pregato. Tema 4. Noi non avevamo né odio né niente. Eravamo vuote completamente. Siamo riusciti a pensare che se fossero passati i nostri genitori là vicino, non ci saremmo neanche voltate a salutarli. Quando dopo la liberazione entravamo nelle case tedesche a prendere qualcosa, uno ci ha pregato di lasciargli il cappotto, glielo abbiamo lasciato anche perché non faceva più tanto freddo, ma io gli ho detto: a noi non è rimasto niente, i tedeschi ci hanno portato via tutto, io non ho nulla da vestire, però voi volete che vi lasciamo qualcosa. Abbiamo preso solo quello che ci serviva per noi e le nostre compagne, che non avevano potuto accompagnarci. Al momento della liberazione avevo circa 25 chili. Oggi mi chiedono di parlare di Auschwitz e io spesso lo faccio, ma l'ultima volta ho cominciato a tremare tutta e ho pregato che non mi chiedessero più niente. Quando sto male sogno la Germania e il Lager. Spesso mi sogno di Hitler che sta seduto su un tavolo lungo e che vado là e gli dico: sa che io ero ad Auschwitz? Lui mi guarda e io dico: guardi qua il numero. E lui mi guarda e io allora mi sveglio. Ancora oggi ho paura di aver fame e ancora adesso metto sempre qualcosa da mangiare in borsetta. Ho paura di essere in qualche posto dove non posso comprare da mangiare e ho paura di aver fame. Allora metto magari 2 biscotti in borsa. Auschwitz non mi abbandona mai. Pagina 169.